Donna, soggetto.
I pittori non sanno di agricoltura, come del resto i critici e i visitatori dei musei. Salvo per la pittrice Naïf Séraphine, già pastorella in montagna, scoperta dal collezionista Ude, la vita dei contadini, fino alla seconda metà del XX secolo la maggioranza della popolazione mondiale, era al più oggetto di distaccata osservazione quando si recavano in campagna. Fu il francese Millet il pioniere che trasformò il lavoro rurale in una religione laica, inventando un immaginario duraturo per generazioni di artisti, da Monet e Segantini fino a Van Gogh, che elevò un monumento alla patata e ai suoi mangiatori. Il tubero, importato dalle Americhe, era dal finire del Settecento basilare nutrimento dei poveri. La peronosfora che in Irlanda distrusse i raccolti del 1846-48 causò la grande carestia, lo sterminio degli abitanti e l'esodo di massa. Natalia Gonciarova era una russa aristocratica. La sua omonima prozia era stata la bella e sventata moglie del poeta Pushkin, morto per lei. La sua famiglia possedeva terra nel governatorato di Tula, dove lei era nata nel 1881 e aveva vissuto per 10 anni finché si trasferì a Mosca per proseguire gli studi. Natalia non avrebbe probabilmente saputo riconoscere la pianta della patata, ma come tanti nobili del suo paese, basti pensare al conte Tolstoi, provava un'attrazione, insieme estetica, letteraria e religiosa, per quegli uomini e quelle donne già servi della gleba, anime morte di proprietà dei signori, mute comparse nel maestoso paesaggio russo. E quando lasciò la scultura, da lei intrapresa con grande scandalo, per la pittura, fece proprio di loro il suo soggetto. Piantare patate è un titolo fuorviante, perché il quadro raffigura una sintesi delle varie fasi della coltivazione della patata, incorniciata tra la raccolta e la germinazione. Nell'angolo sinistro, in primo piano campeggiano 2 sacchi bitorzoluti, già pieni. In quello destro, la pianta, dalle verdi foglie lucenti. Nel mezzo 6 contadine, col fazzoletto in testa. Sono tutte scalze, i grandi piedi ben piantati sulla terra argillosa. La prima, sulla sinistra, porge un cesto colmo a una seconda, col grembiule bianco sull'abito blu che, impassibile, regge un sacco con l'imboccatura aperta, in modo che l'altra possa riversarvici il contenuto. Al centro della composizione, incuneata fra le compagne, un'anziana con la camicia rosa corallo spinge 3 patate verso la vanga impugnata dalla quarta, che di schiena ci offre i rattoppi policromi della veste. Sulla destra, una donna dal chiassoso fazzoletto rosso è in pausa e guarda in aria. Le nuvole, il tempo che cambia. E l'ultima, pure di spalle, fruga il terreno con la vanga. I tronchi di 3 salici, che la corteccia liscia e chiara assimila a bianche colonne, e un alberello dall'infiorescenza candida recintano la scena, chiusa ancora più indietro da uno steccato rosso. Dove in una costruzione prospettica vi sarebbe il punto di fuga, un mujik col berretto, unico personaggio maschile, prepara il solco con la moglie. Il campo, in mezzo al quale cresce solo un albero dalle foglie a spada, si estende a perdita d'occhio, interrotto dalla macchia azzurra di un fiume. Nel cielo, dall'orizzonte basso, navigano nuvole di panna. Pur raffigurando effettivamente il lavoro delle contadine, l'opera non è realistica. Non rispetta la cronologia agricola. Non si raccoglie quando si semina e le donne dovrebbero usare zappe e non vanghe, né vegetale. La pianta ingiallisce e secca quando si forma il tubero. I colori sono intensi, ma le mujiche hanno la pelle gialla. Il metallo delle vanghe è viola. Lo spazio è piatto. I contorni, pennellati in violetto e arancione, ritagliano le figure. Sembra un quadro del periodo tahitiano di Gauguin, con le contadine russe al posto delle enigmatiche polinesiane. La riscoperta dell'arte primitiva che aveva condotto il pittore all'esotismo diventa rivalutazione della propria cultura d'origine. Gonciarova, infatti, fonde il linguaggio dell'avanguardia francese con la tradizione popolare e folclorica russa. La donna col sacco aperto ha lo sguardo fisso di un idolo. Quella col naso in aria sembra una matrioska, la bambola in legno simbolo dell'artigianato russo. Gonciarova, che dal 1901 forma una coppia salda e aperta col pittore Mikhail Larionov, anima gruppi di artisti d'avanguardia, il Vello d'Oro, il Fante di Quadri, espone a Mosca e a Parigi. Piantare patate è del 1908-1909. In quegli anni predilige le scene di lavoro in campagna, vendemmia, fienagione, contadine che danzano, lavandaie, donne che stendono i panni. Poi azzarda gli evangelisti. Il soggetto pare provocatorio, l'arte sacra era vietata alle donne, e le costa una censura per blasfemia. Le rimproverano anche la mancanza di originalità, perché sa imitare tutte le avanguardie, fauvismo, cubismo, futurismo, espressionismo. Allo scoppio della guerra l'Arionov si arruola e nel 1915 lei lascia la Russia per Parigi, dove rimane per sempre. Eccentrica, sempre pronta a stupire e scandalizzare, anche nella vita privata, dal momento che convisse fino alla morte con la compagna di Larionov, Alexandra Tomilina, e con lei volle essere sepolta. Fu l'artista più iconica dell'avanguardia del Novecento. Oggi le vengono dedicate retrospettive in tutto il mondo. Gonciarova non tornò mai in Russia e scampò al diktat dell'epoca staliniana, che obbligava i pittori a dipingere nello stile enfatico del realismo socialista proprio i suoi soggetti preferiti, elevando l'operaio e il contadino a eroi del comunismo. Ma Gonciarova aveva fatto di meglio. Aveva trovato un linguaggio insieme antico ed eterno, non ideologico e perciò non caduco, per celebrare la fatica quotidiana del lavoro degli altri.